Il programma della Chiesa mi sembra quella di prepararsi ad accogliere, vero? E avrei proprio qualcosa da dirvi riguardo a questo. Tra le tante cose che sicuramente avete sentito, sentirete, avrete discusso. Vi leggo dal Vangelo di Matteo. Gesù è appena chiamato Matteo, chi ha scritto il Vangelo, no? Il pubblicano, appena chiamato e ha detto seguimi, poi va a casa sua. E mentre Gesù era a tavola, Matteo 9, versetto 10, mentre Gesù era a tavola in casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. I farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli, perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e con i peccatori? Ma Gesù, avendoli udite, disse, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significhi voglio misericordia e non sacrificio, poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. La prima domanda che ci viene, dice, ma chi erano i peccatori? Perché è un termine così generico. Fatto pensare, chi è che vi viene in mente subito? I pubblicani. Perché parla dei pubblicani e dei peccatori? Perché i pubblicani non erano peccatori? Erano i peccatori, e erano dei peccatori particolarmente odiosi, perché erano quelli che riscuotevano le tasse per conto dei romani e lo facevano guadagnandoci sopra e chiedendo più di quanto avrebbero dovuto, quindi se ne approfittavano, e quando ci toccano il portafoglio tutti quanti siamo un po'... E quindi erano particolarmente odiosi agli ebrei, i pubblicani, che erano pure ebrei, perché erano degli ebrei che facevano però, che avevano tradito il loro popolo, si erano messi in combutta con gli invasori, con i romani, no? Che dominavano la Palestina di quel tempo. E il Vangelo appunto li distingue, no? Cioè, i pubblicani e i peccatori, ma erano tutti peccatori. E gli altri chi erano? Si può andare a un elenco che fa Paolo della Prima Corinzi, dove parla di fornicatori, idolatri, adulteri, effeminati, perché c'era la prostituzione, a quell'epoca c'era la prostituzione femminile, ma c'era la prostituzione anche maschile, come c'è da noi. Adesso, ladri, avari, ubriachi. Siete mai stati vicini a un ubriaco? A un odore cattivo, sgradevole? Siete mai stati vicini a un transessuale? Una volta qui in chiesa venne, per un po' frequentò un ragazzone era, credo fosse brasiliano, era un transessuale, si vedeva che era un uomo, però aveva le fattezze di una donna, si era fatto crescere il seno. Insomma, stare seduti accanto a una persona di questo genere, ma ci mette un po' l'imbarazzo, non diciamo di no. Se vedessimo adesso entrare una prostituta o delle prostitute, con i loro abiti un po' succinti, un po' provocanti, si mettessero qui a sedere, ad ascoltare in mezzo a voi, beh, insomma, probabilmente sarete tutti con lo sguardo fisso davanti. Perché? Eppure Gesù era lì che mangiava, beveva probabilmente anche scherzava e poi diceva, chiaramente annunciava il Vangelo, proprio in mezzo a queste persone. È difficile non scandalizzarsi. Poi c'erano quelli di fuori che invece si sentivano migliori, perché erano i peccatori che erano lì, erano i pubblicani, loro no, loro erano fuori e si meravigliavano, dice, ma come? Questo mangia e beve insieme a questa gente qui? Ma Gesù mangiava e beveva insieme a questa gente qui non perché approvasse quello che loro facevano. Mangiava insieme a questa gente qui per cercare di trasmettere a loro qualcosa, una speranza nuova, una speranza di cambiamento, di trasformazione. E per cui dice il medico, da chi va il medico? Dal malato. Però io voglio un po' scandalizzarvi. Ma chi è peccatore? Erano solo le prostitute, gli ubriaconi. Giacomo dice, chiunque, infatti, osserva tutta la legge, pensate, tutta la legge, ma la trasgredisce in un punto solo, in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti. Noi tendiamo a fare una classifica, a classificare, no? Chi è più peccatore? Di solito sono gli altri più peccatori, ovviamente, non siamo mica noi. Chi è più peccatore e chi lo è meno. E Gesù invece è venuto proprio a stravolgere, e vuole stravolgere questo nostro modo di pensare. Perché infatti, quando leggiamo nel discorso che lui fa sul monte, voi avete udito che fu detto agli antichi non uccidere. Ma io vi dico, voi avete detto, avete sentito che fu detto, ma io vi dico, chi si adira contro suo fratello, chi dice al suo fratello che è uno stupido, chi dice al suo fratello che è un pazzo, trasgredisce, sto parafrasando quello che dice Gesù, trasgredisce la legge nello stesso modo come chi uccide. No. Gesù dice proprio questo, Non dice di nulla di diverso. Voi avete detto, voi avete sentito, l'avete udito, che fu detto non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna e la desidera, o guarda un uomo e lo desidera, e commette adulterio. Ah no, io non l'ho fatto. Per la legge degli uomini, uno non può essere punito per ciò che pensa. Nessuno può essere punito, lo condanniamo perché ha pensato di uccidere qualcuno, no? Finché non lo commette l'omicidio, non può essere perseguito. Questa è la legge degli uomini. Ma Dio guarda il cuore. Voi avete udito che fu detto ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico, ma io vi dico amate i vostri nemici, Qui. Vedi, già trema anche il pulpito. Voi avete udito occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico, non contrastate il malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. Questa cosa un po' ci scandalizza, no? Perché poi alla fine noi siamo come quei farisei che erano lì fuori, vedevano Gesù mangiare insieme a questa gente e dicevano: ma noi siamo, ci sentiamo, non siamo, ci sentiamo, siamo convinti di essere meglio di quelli lì. E allora c'è una bellissima parabola nel Vangelo di Luca in cui c'è Gesù che è proprio a casa di un fariseo, di uno di quelli che le pensava, no? In quel modo. Noi no, noi non lo pensiamo così, vero? No. Però i farisei, i farisei erano proprio gentaglia, eh? E allora a casa di questo, mentre a casa di questo fariseo, cosa succede? Succede che entra una donna, una peccatrice, una di quelle proprio da tenere lontane, evidentemente si riconosceva, perché insomma entra in casa una peccatrice, ma forse era vestita in un modo, insomma, si capiva il mestiere, no? Che faceva. E si mette ai piedi di Gesù, inizia a piangere, inizia a baciargli i piedi, ad asciugarli coi capelli, poi prende del profumo che aveva acquistato col denaro, perché denaro che veniva da quello che lei faceva, no? Se lo guadagnava in quel modo, faceva la prostituta. E prende questo profumo e unge i piedi di Gesù col profumo. E il fariseo, che è lì, che aveva invitato Gesù, si scandalizza, dice: ma come? Dice, se questo fosse un profeta, dicendo di Gesù, no? Dice, saprebbe chi è quella donna. E allora Gesù racconta questa storia, questa parabola. La parabola non è altro che una storia inventata che serve però a spiegare qualcosa, no? A far capire qualcosa di più profondo. Dice, un creditore aveva due debitori, l'uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. E poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone, dimmi. Simone rispose, ritengo sia colui al quale ha condonato di più. E Gesù gli disse, hai giudicato rettamente. Però vedete qui, qui Gesù non sta, non vuole stabilire chi è più peccatore e chi lo è meno. Sembrerebbe così, no? Dice, uno doveva 500 denari, quell'altro 50. Chiaramente questi due personaggi rappresentano e sono una metafora, no? Del peccatore, no? Del grande peccatore e del piccolo peccatore. Ma Gesù lo sta mettendo il dito nella piaga in questo modo. Gesù sta spiegando qualche altra cosa. Chi dei due lo amerà di più? Chi sarà più riconoscente dei due? E poi dice a Simone, vedi questa donna? E da quando sono entrato con le sue lacrime, appena entrata con le sue lacrime ha iniziato a lavarmi i piedi. Tu non mi hai dato neanche dell'acqua per lavarmi le mani. E poi mi ha asciugato i piedi, le lacrime, mi ha baciato i piedi. erano sporchi. E tu dia anche un bacio nella guancia, sulla guancia mi hai dato. Cioè tu pensi di non avere, tu non sei riconoscente, tu pensi di non aver bisogno, ti senti tutto sommato, ti senti a posto. Tutto sommato non credi di dovere, di dovermi onorare come sta facendo questa donna, che è una peccatrice, certo, che però ha preso il profumo costoso che ha guadagnato col suo sporco lavoro di peccatrice, e questo profumo che costava tanti soldi, con questo profumo mi ha unto i piedi, e tu invece non mi hai dato neanche un po' d'olio, no, per ungermi, per tirarmi via la polvere di dosso. Chi è più riconoscente? E Simone non si sentiva colpevole. Si sentiva una brava persona. È alla peccatrice quella che... Ma lui no. E Gesù gli sta dicendo, come mai no? E ci dice a noi, ma come mai? Se ti si sedesse accanto qualcuno di questi personaggi, di questi loschi figuri, tu ti sentiresti meglio? Cioè, ti sentiresti meglio di quello che ti sta accanto? Più meritevole? Gesù, sulla croce, ha versato il suo sangue, anche per te. E anche se tu fossi l'unico uomo, l'unica donna rimasta al mondo, Gesù avrebbe dovuto versare il suo sangue per te. Dice, no, ma per quello che ho fatto io forse Gesù avrebbe preso solo qualche frustata, ma no, no, sarebbe finito sulla croce uguale. Vedete come ci stravolge la nostra prospettiva questo, no? Allora non è più la questione di dice, ma chi è più peccatore o chi non lo è, che non è più una questione di fare una differenza, di pesare, ce lo dobbiamo, qui dobbiamo veramente fare uno sforzo grande per cambiare la nostra mente. Se no siamo come quelli, come era Simone, no? Quelli che portarono l'adultera davanti a Gesù per lapidarla, ci racconta il Vangelo. Però portarono l'adultera e non portarono l'adultero. Ah, erano stati colti in flagrante adulterio, quindi vuol dire che l'avevano beccati sul fatto, quindi erano lì tutte e due. Però guarda caso, dell'uomo si erano dimenticati. Forse l'uomo solo aveva compiuto una debolezza, aveva avuto un momento di debolezza. Invece quella donna meritava di essere lapidata. E noi delle volte ci comportiamo così. Anzi, non ci comportiamo, noi pensiamo, ma guardate, è una cosa, mi ci metto anch'io, cioè ci viene naturale fare questi raffronti, ma Gesù non lo fa. La grazia di Dio è per tutti. E tutti dobbiamo essere riconoscenti a Dio nell'identico modo. Gesù sta proprio insegnando questo a Simone. Non tanto che è più peccatore chi lo è meno. Ma tu avresti dovuto essere riconoscente a me come lo è stata quella donna. Simone, ho qualcosa da dirti. Ci ritorna, no? Vangelo di Matteo, ma io vi dico. Voi avete udito, ma io vi dico. È qualcosa di nuovo che Gesù ci dice. Qualcosa di nuovo che vuole farci capire. Qualcosa di nuovo che vuol fare entrare nella nostra mente. Ora, cercate di... Probabilmente se vi sedesse qualcuno accanto, appunto una prostituta, qualcuno, ci sentiremmo a disagio, certo. Ma lì dobbiamo essere... Dobbiamo avere la forza di superare il disagio, soprattutto la forza di cancellare dalla nostra mente i pensieri di giudizio. Il disagio capisco che è qualcosa che ovviamente avremo tutti, ma insieme al disagio non deve venire il giudizio. Di giudicare non abbiamo il diritto. Non abbiamo il diritto di giudicare nessuno come qualcuno o qualcuna peggio di noi. Siamo sullo stesso piano. Il padrone ai due debitori condona il debito. Non è che vada uno e dice, beh, insomma, a te 500, però... Guarda, mi raccomando, perché a lui vabbè 50, ma... No, li condono uguali, li mette sullo stesso piano. Il modo di pensare di Dio, la mente di Dio, è diverso dal nostro. Il modo di vederci. E noi dobbiamo imparare questo. Dobbiamo essere una chiesa che accoglie. Ma dobbiamo accogliere soprattutto nel nostro cuore. Chiunque entrasse, qualunque cosa abbia fatto o qualunque cosa stia facendo, perché quella peccatrice non è che aveva smesso di essere una peccatrice, magari la sera prima aveva incontrato degli uomini. Dobbiamo sospendere, anzi, cancellare i giudizi. Perché la grazia di Dio è quella che noi dobbiamo annunciare. Il Vangelo della grazia. E questa grazia, prima di tutto, di questa grazia, prima di tutto e di tutti, dobbiamo essere riconoscenti noi a Dio. Perché Dio mi ha fatto grazia. Dio ti ha fatto grazia. Questo è il Vangelo. Se vogliamo accogliere, e dobbiamo imparare ad accogliere, dobbiamo imparare ad accogliere veramente senza riserve. Perché la verità su di noi, vi assicuro che è sgradevole, quanto la verità su chiunque altro possiamo pensare. Ma Dio è passato sopra questa verità che lui conosce bene, anche se noi facciamo finta e ce ne dimentichiamo, e ci ha accolti tutti, ha allargato le braccia a tutti. E così noi lo stesso dobbiamo fare, abituarci a farlo. Non dico che sia facile, quello che vi sto dicendo non dico che sia facile. Però dobbiamo, cioè, ci dobbiamo preparare, no? Ad accogliere, giusto? Allora, se dobbiamo prepararci ad accogliere, impegniamoci in qualche modo a iniziare a cambiare il nostro modo di pensare e di guardare gli altri. Guardiamo invece alla grazia di Dio. Dove il peccato è abbondato, la grazia sovrabbonda. Che il Signore ci benedica.